Capitolo 14. Mia zia si risolve. La mattina, nella stanza da pranzo, innanzi alla tavola della colazione, trovai mia zia puntata col gomito sul vassoio e così profondamente assorta che il contenuto della teiera era traboccato passando per il colino e inondava la tovaglia. Il mio ingresso mise subito le sue meditazioni in fuga. Convinto d'essere stato io il soggetto dei suoi pensieri, sentivo la più viva ansia di conoscere che cosa avesse risoluto a mio riguardo, ma per paura d'offenderla non osai di domandarle nulla. Ma i miei occhi, molto più sciolti della lingua, si mossero a fissar mia zia spessissimo durante la colazione, e non potei mai guardarla per pochi istanti di seguito che non la sorprendessi con gli occhi fissi su di me, in atteggiamento pensoso e strano, come se fosse immensamente lontana e non al lato opposto della tavola circolare. Quando ebbe finito di far colazione, mia zia si appoggiò risoluta alla spalliera della seggiola, aggrottò le sopracciglia, incrociò le braccia e mi contemplò a suo agio con tale fermezza e intensità che me ne stetti lì sopraffatto dalla confusione come da un pesante fardello. D'altra parte, non avendo io ancora finito di far colazione, tentai, mostrando di attendervi con maggiore alacrità, di nascondere l'impaccio in cui mi trovavo, ma il coltello incespicò sulla forchetta, la forchetta mi saltò sul coltello e fece schizzare il prosciutto in aria a considerevole altezza, invece di tagliarlo nel piatto a mio beneficio. E ci corse un pelo che non mi strozzassi col tè, che s'ostinava ad andarmi giù di traverso, finché non vi rinunziai scoraggiato e rimasi immobile, rosso come un papavero, sotto l'occhio scrutatore di mia zia. «Oilà!» disse mia zia dopo un lungo silenzio. Guardai in su e sostenni con rispetto la sua occhiata acuta e lucente. «Gli ho scritto», disse mia zia. «A chi?» «Al tuo padrigno», disse mia zia. «Gli ho mandato una lettera che lo farà riflettere. Stia pur sicuro, l'avrà da far con me». «E sa dove sono, zia?» domandai sgomento. «Gliel'ho detto», disse mia zia con un cenno del capo. Dovrò ritornare con lui?» balbettai. «Non so», disse mia zia. «Vedremo». «Oh, non so che farei», esclamai, «se dovessi ritornare col signor Marston». «Non so nulla di nulla», disse mia zia scotendo il capo. «Ora certo non so dirti nulla. Vedremo». Mi sentii mancare a quelle parole e tacqui assai sconfortato e depresso. Mia zia, senza mostrar di curarsi gran fatto di me, si mise un rozzo grembiule a baveruola che aveva tratto dall'armadio, lavò lei stessa le tazze e quando le ebbe lavate e rimesse sul vassoio ed ebbe ripiegata la tovaglia sulle tazze, chiamò col campanello Giannina per far portar via tutto. Raspò poi le briciole con uno spazzolino, dopo essersi infilata un paio di guanti, finché non vide il tappeto mondo da ogni minuzia anche microscopica. Poi spolverò e riassettò la stanza, che era già spolverata e riassettata con la massima diligenza. Quando tutto le parve soddisfacente, si tolse i guanti e il grembiule, li piegò, li ripose nell'angolo particolare dell'armadio dal quale li aveva tratti, prese e portò la sua cassetta da lavoro sul tavolino accanto alla finestra e vi sedette dietro la ventola verde a lavorare. «Vorrei che tu andassi su», disse zia mentre infilava l'ago, «a dare i miei saluti a Dick e a dirgli che mi piacerebbe sapere dove è arrivato col suo memoriale». Mi levai con la maggior sveltezza per eseguire l'incarico. «Immagino», disse mia zia guardandomi con la stessa intensità di quando aveva mirato l'ago per infilarlo, «che tu pensi che Dick sia un nome troppo corto». «Ieri», confessai, «mi parve un nome piuttosto corto». «E non pensi che, se egli volesse, ne avrebbe uno più lungo?» disse mia zia con aspetto più altero. «Babley, il signor Riccardo Babley. Questo è il vero nome di quel signore». Stavo per dire, pieno di rispetto e confuso per la familiarità della quale già m'ero reso colpevole, che avrei dovuto chiamarlo col suo vero nome, quando mia zia continuò. «Ma non lo chiamare così, per carità. Egli non può sopportare quel nome. È un capriccio, benché poi io non creda che sia veramente capriccio. Il cielo sa come è stato maltrattato. È stato molto maltrattato da una persona che si chiama come lui, ed egli ha concepito per quel nome un'antipatia mortale. Qui si chiama Dick, e dovunque ora, se andasse in qualche parte, cosa che non fa. Così bada, ragazzo mio, non chiamarlo altrimenti che signor Dick. Promisi di ubbidire e andai su col mio messaggio, pensando frattanto che se il signor Dick aveva continuato a lavorare al suo memoriale con quella velocità alla quale l'avevo veduto lavorare io, passando innanzi all'uscio della sua stanza mentre andavo a basso, egli doveva probabilmente essere un gran tratto innanzi. Lo trovai assorto nel memoriale con una lunga penna e con la testa che rasentava la carta. Era così intento e concentrato che ebbi tutto l'agio d'osservare, prima che egli si accorgesse della mia presenza, un grande aquilone di carta in un angolo, una montagna di manoscritti, un gran numero di penne e specialmente una gran quantità di inchiostro. C'era un vero battaglione di bottiglie da mezzo gallone l'una. «Ah, Febo!» disse il signor Dick, deponendo la penna. «Come va il mondo? Ti debbo dire una cosa!» Egli aggiunse in tono più basso. «Non vorrei che si ridicesse, ma è un...» A questo punto mi chiamò a sé e mi si avvicinò all'orecchio. «È un mondo pazzo! Pazzo da manicomio, ragazzo mio!» disse il signor Dick, annusando del tabacco da una scatola rotonda sul tavolino e scoppiando in una risata cordiale. Non avendo la presunzione d'esprimere la mia opinione al riguardo, riferii il mio messaggio. «Bene!» disse il signor Dick in risposta. «Restituiscile i miei saluti e dille che credo di essere bene avviato. Penso d'essere bene avviato», disse il signor Dick passandosi la mano tra i capelli grigi e dando un'occhiata poco fiduciosa al manoscritto. «Sei stato a scuola?» «Sì, signore», risposi, «per un po' di tempo». «Ricordi la data?» disse il signor Dick dandomi uno sguardo grave e prendendo in mano la penna per annotarla. «Di quando fu tagliata la testa a re Carlo I?» Dissi che credevo che fosse l'anno 1649. «Bene», rispose il signor Dick grattandosi l'orecchio con la penna e guardandomi con aria di dubbio. «Così dicono i libri. Ma se il fatto successe tanto tempo fa, come mai la gente che gli stava intorno poté commettere l'errore di porre qui, nella mia testa, il disordine che egli aveva nella sua prima che gliela tagliassero?» La domanda mi sorprese molto, ma non potei dargli alcuna informazione su questo punto. «È molto strano», disse il signor Dick guardando scoraggiato il manoscritto e con le mani tra i capelli, «che io non possa mai venirne a capo, non possa mai chiarire perfettamente questo fatto». «Ma non importa, non importa», disse allegramente levandosi in piedi. «C'è ancora tempo. I miei saluti alla signora Trotwood. Vado innanzi abbastanza bene». Feci per andarmene quando egli richiamò la mia attenzione sull'aquilone. «Ti piace quest'aquilone?» disse. Risposi che era bellissimo e giudicai che fosse almeno d'un'altezza di 6 piedi. «L'ho fatto io. Lo faremo volare io e te. Vedi qui?» Mi mostrò che era coperto di una scrittura così fine e minuta, ma così chiara, che guardando fra le righe mi parve di scorgervi in 1 o 2 punti di nuovo qualche allusione alla testa di Carlo I. «V'è molta corda», disse il signor Dick, «e quando va in alto porta i fatti lontano lontano. È questa la mia maniera di diffonderli. Non so dove vadano a cadere. Naturalmente, secondo le circostanze, il vento e così via, si sa». Il suo aspetto era così dolce e simpatico e con qualche cosa di così rispettabile, benché con un certo riflesso di vivacità e di forza, che non sapevo se egli volesse prendermi in giro. Così mi misi a ridere, ed egli si mise a ridere, e ci separammo i più buoni amici del mondo. «Ebbene, piccino», disse mia zia quando mi vide da basso, «come sta il signor Dick questa mattina?» Le informai che le mandava i suoi saluti e che andava innanzi benissimo. «E tu che ne pensi di lui?» disse mia zia. Avevo una mezza idea di cercar di eludere quella domanda rispondendo che lo credevo un signore simpaticissimo, ma non era facile scavalcare mia zia, perché ella si mise il lavoro in grembo e disse, mettendovi le mani su. «Su, Tua sorella Betsy Trotwood mi avrebbe detto subito sinceramente ciò che pensava di chiunque. Imita più che puoi tua sorella e parla. Che il signor Dick, lo domando perché non lo so, zia, che egli sia un po' matto? Balbettai perché sentivo d'essere su un terreno pericoloso. Neppur per ombra, disse mia zia. Oh, veramente, osservai con voce fioca. Se v'è cosa al mondo, disse mia zia con la maggiore energia e fermezza, che il signor Dick non sia, è proprio questa. Non ebbi nulla di meglio da dire che un altro timido. Oh, veramente. Egli è stato chiamato matto, disse mia zia. Ho un egoistico piacere nel dire che è stato chiamato matto, perché se no non avrei avuto il piacere della sua compagnia e dei suoi consigli da 10 anni a questa parte, e precisamente da quando tua sorella Betsy Trotwood mi diede la delusione che sai. Da tanto tempo? Domandai. Ed erano proprio persone a modo quelle che ebbero l'audacia di chiamarlo matto, proseguì mia zia. Dick è un mio parente lontano, non importa in che modo, è inutile spiegare in che modo. Suo fratello, se non fosse stato per me, l'avrebbe tenuto rinchiuso vita natural durante, ecco quanto. Credo che fosse un po' un'ipocrisia la mia, ma vedendo che mia zia parlava con un'aria risentita della cosa, cercai anch'io d'assumere un'aria di risentimento. Uno stupido presuntuoso, disse mia zia, perché suo fratello era un po' eccentrico. In verità non è più eccentrico di tanti altri. Non volle che stesse in casa sua e lo mandò in una casa di salute, mentre il loro defunto padre, che lo credeva quasi idiota, glielo aveva raccomandato particolarmente. Altra bella testa. Il matto era lui, certo. Mia zia, dicendo questo, aveva un'aria così convinta che anche qui mi sforzai di far come lei e di mostrarmi convinto anch'io. Allora intervenni io, disse mia zia. E gli feci una proposta. Dissi, vostro fratello è sano, molto più sano di quanto siete voi o di quanto sarete mai, credo. Dategli la sua piccola rendita e che egli venga a stare con me. Non ho paura di lui, io. Non sono orgogliosa, io. Sono disposta ad accudirlo e a non maltrattarlo come hanno fatto certuni anche fuori della casa di salute. Dopo molto armeggiare, disse mia zia, potei averlo con me. E da allora c'è stato sempre. Egli è l'essere più affettuoso e docile del mondo. E quanto a saper dare un consiglio, ma non c'è nessuno all'infuori di me che possa e sappia apprezzare il buon senso di quell'uomo. Mia zia si dava con una mano una lisciatina alla gonna e scoteva il capo come se con un gesto appianasse l'insolenza del mondo intero e con l'altro lo minacciasse. Egli aveva una sorella alla quale voleva molto bene, disse mia zia. Una buona creatura che si mostrava con lui tanto gentile. Ma ella fece ciò che fanno tutte. Si maritò. E il marito fece ciò che fanno tutti. La rese infelice. Questo, insieme con la paura di suo fratello e il sentimento della durezza da lui mostratagli, ebbe un tale effetto su Dick, non è pazzia questa, spero, che egli si ammalò. La cosa accadde prima che egli venisse a star con me, ma il solo ricordo del passato lo fa cadere in uno stato di grande abbattimento. Ti ha detto qualche cosa di Carlo I, piccino? Sì, zia. Ah, disse mia zia stropicciandosi il naso come se fosse un po' contrariata. È una maniera allegorica di parlare della sua malattia. La connette nel suo spirito a una grande agitazione e un gran turbamento e usa una similitudine, un paragone, come si dice. E perché non dovrebbe farlo, se gli viene a proposito? Io dissi, certo, zia. Non è il linguaggio degli affari, disse mia zia, né il linguaggio comune, lo so. Perciò io insisto che non ne parli nel suo memoriale. Che? Scrive la sua autobiografia, zia? Sì, piccino, disse mia zia, stropicciandosi di nuovo il naso. Egli scrive una memoria su di sé, indirizzata al Lord Cancelliere o al Lord tal di tale, a uno di quelli insomma che sono pagati per leggere le memorie. Gliela manderà uno di questi giorni, immagino. Non è ancora riuscito ad estenderla senza introdurvi quella sua allegoria, ma non importa, intanto si occupa di qualche cosa. Dopo scoprì infatti che il signor Dick da più di 10 anni si sforzava di tener Carlo I lontano dal suo memoriale. ma Carlo I c'era costantemente entrato e ci entrava ancora. «Ripeto», disse mia zia, «nessuno all'infuori di me può e sa apprezzare il suo buon senso, ed egli è l'essere più affettuoso e docile del mondo. Che c'è da ridire se a volte gli piace di sciogliere all'aria un aquilone? Anche Franklin soleva sciogliere gli aquiloni, e se non erro, era un quacquero o qualche cosa di simile, e un quacquero che scioglie un aquilone è molto più ridicolo degli altri». Se avessi potuto credere che mia zia si fosse indugiata su questi particolari per mio speciale beneficio e per un tratto particolare della sua fiducia in me, ne sarei stato molto solleticato e avrei sperato molto da un simile sintomo della sua buona opinione. Ma difficilmente potevo fare a meno dall'osservare che s'era lasciata andare a quelle spiegazioni principalmente perché le era venuto in mente quell'argomento. Di me ella si curava poco. S'era rivolta a me solo perché non c'era un altro che l'ascoltasse. Nello stesso tempo è mio dovere riferire che la sua generosa difesa del povero e innocuo signor Dick non solo mi diede delle egoistiche speranze, ma mi accese il petto, disinteressatamente, di viva simpatia per lei. Credo che incominciassi a vedere che in mia zia v'era qualche cosa, nonostante le sue molte bizzarre stranezze, da onorare e rispettare. Benché quel giorno si trovasse nella stessa agitazione del giorno prima e uscisse e entrasse continuamente a cagione degli asini e fosse piombata quindi in uno stato di terribile indignazione per l'atto di un giovanotto che passando aveva fatto gli occhi di triglia a Giannina affacciata alla finestra, uno dei più gravi attentati che si potessero commettere contro la dignità di mia zia, mi parve che ella mi ispirasse non solo timore ma rispetto. L'ansia da me provata nel tempo che doveva necessariamente trascorrere prima che si potesse avere una risposta dal signor Marston alla lettera di mia zia era vivissima, ma mi sforzai di soffocarla e di rendermi tranquillamente gradito e a mia zia e al signor Dick. Il signor Dick e io saremmo usciti a sciogliere il volo del gigantesco aquilone, ma avevo ancora addosso gli abiti poco ostensibili coi quali mi avevano infagottato il primo giorno. Ed ero costretto a rimanere in casa, tranne per un'ora la sera al buio, quando mia zia, per misura igienica, mi mandava a passeggiare su e giù, sullo scoglio vicino, prima di andare a letto. Finalmente giunse la risposta del signor Marston, e mia zia mi informò, con mio gran sgomento, che il giorno appresso sarebbe venuto lui stesso in persona a parlarle. Il giorno appresso, ancora infagottato nel mio strano costume, stetti a contare i minuti, agitato vivamente dal conflitto delle speranze che crollavano e delle paure che sorgevano in me, nel continuo timore di vedere arrivare il fosco viso che, pur non arrivando, mi intimoriva ogni momento. Mia zia era un po' più imperiosa e grave del solito, ma tranne questo non osservai altro segno in lei di preparazione a ricevere un visitatore da me tanto temuto. Si mise a lavorare nel vano della finestra e io me le sedetti accanto fin tardi nel pomeriggio, col pensiero che mi correva lontano su tutti i risultati probabili e improbabili della visita del signor Marston. Il pranzo era stato indefinitamente rimandato a più tardi, ma poi mia zia, nell'atto che ordinava che venisse apparecchiato, diede improvvisamente l'allarme alla vista d'un asino, e allora io, con mio gran stupore e costernazione, potei contemplare la signorina Marston cavalcare in sella risolutamente sul praticello sacro e fermarsi innanzi alla casa guardandosi intorno. «Via di là!» gridava mia zia dalla finestra scotendo il capo e il pugno. «Voi non avete da far nulla qui! Come osate d'entrare in un terreno non vostro? Andate via, sfacciata!» Mia zia era così esasperata dalla freddezza con cui la signorina Marston si guardava intorno che in verità credo che ella fosse rimasta immota e incapace per quel momento di correre fuori a precipizio, secondo il solito. Colsi quell'occasione per dirle chi fosse la donna e che il signore che in quell'istante raggiungeva la temeraria, perché la via era ripidissima ed era rimasto indietro, era il signor Marston in persona. «Non mi importa chi sia!» esclamò mia zia scotendo ancora il capo e facendo dei gesti dalla finestra che non potevano scambiarsi per un benvenuto. «Non voglio che si entri sul prato, non lo permetto. Via di là! Giannina, caccialo, conducilo via!» E di dietro mia zia vidi una specie di breve mischia, nella quale l'asino resisteva a tutti con le zampe piantate verso i quattro punti cardinali. Mentre Giannina tentava di tirarlo per la briglia, il signor Marston colpiva Giannina con un parasole e parecchi ragazzi, accorsi ad assistere alla battaglia, schiamazzavano rumorosamente. Scorgendo improvvisamente fra essi il giovane malfattore padrone dell'asino, che era uno dei suoi più inveterati nemici, benché non avesse che 15 o 16 anni, mia zia si precipitò sul teatro dell'azione, corse sul garzoncello, lo prese a pugni in testa, lo catturò, lo trascinò con la giacca sul cranio e i tacchi che strisciavano al suolo nel giardino, e gridando a Giannina di andare a chiamare le guardie e i magistrati perché lo arrestassero, lo processassero, lo giustiziassero sul posto, continuò a tenerlo stretto per non farselo scappare. Ma non a lungo però, perché il giovane briccone, esperto di una gran varietà di finte e di tiri, dei quali mia zia non aveva idea, tosto si liberò con un grido, lasciando nelle aiuole le profonde impronte delle sue scarpe chiodate e tirandosi dietro trionfalmente l'asino. La signorina Marston, che era smontata durante l'ultima parte della battaglia, aspettava con suo fratello in fondo ai gradini che mia zia fosse in grado di riceverli. Mia zia, ancora un po' agitata dalla lotta, passò accanto ad essi impettita e rientrò in casa impettita e piena di dignità, e non si accorse di loro che quando le furono annunciati da Giannina. «Debbo andar via, zia?» chiesi tremando. «No!» disse mia zia. «No!» E intanto mi spinse in un angolo accanto a lei e mi mise una sedia davanti come se fossi in una prigione o sul banco dei rei in tribunale. Continuai a occupare quel posto durante tutto il colloquio e così assistetti all'ingresso nella stanza del signore e della signorina Marston. «La vostra regola non è comoda per chi non la conosce», disse la signorina Marston. «Già», disse mia zia. Il signor Marston, che parve temere lo scoppio di nuove ostilità, si interruppe cominciando. «Signora Trotwood!» «Scusate», osservò mia zia con uno sguardo acuto. «Voi siete il signor Marston, che sposò la vedova di mio nipote morto, Davide Copperfield, di Blunderstone, piano delle cornacchie. Perché piano delle cornacchie poi non ho mai saputo». «Sì», disse il signor Marston. «Mi scuserete, signore, se vi dico», riprese mia zia, «che sarebbe stato molto meglio, ma veramente molto meglio, se aveste lasciato tranquilla quella povera piccina». «Io sono dello stesso parere della signora Trotwood», osservò la signorina Marston con atteggiamento altero, «nel credere che la nostra compianta Clara fosse per ogni rispetto una semplice bambina». «È una consolazione per voi e per me», disse mia zia, «che siamo innanzi negli anni e probabilmente non saremo rese infelici dei nostri vezzi personali, che nessuno possa dir lo stesso di noi». «Certo», rispose la signorina Marston, benché senza slancio, credo, «e certamente sarebbe stato meglio, ma molto meglio, come voi dite, se mio fratello non avesse fatto un simile matrimonio. Sono sempre stata di questa opinione anch'io». «Non ne dubito», disse mia zia. «Giannina», sonando il campanello, «dà i miei saluti al signor Dick e pregalo di venir giù». Finché non apparve il signor Dick, mia zia se ne stette più impettita e rigida che mai, aggrottando le ciglia verso la parete di fronte. Quando egli entrò, mia zia procedette alla cerimonia della presentazione. «Il signor Dick, un vecchio e caro amico mio, sul cui giudizio», disse mia zia con energia, come un avvertimento al signor Dick, che si mordeva l'indice e aveva l'aria sciocca, «io faccio grande affidamento». Il signor Dick si tolse il dito di bocca a quel cenno e stette fra il gruppo con un'espressione del viso grave e intenta. Mia zia inclinò la testa verso il signor Marston, che continuò: «Signora Trotwood, ricevendo la vostra lettera, ho considerato come un atto di maggiore giustizia verso me stesso e forse di maggior rispetto per voi...» «Grazie», disse mia zia guardandolo sempre con penetrazione, «non vi curate di me. Rispondervi di persona, per quanto il viaggio potesse essere scomodo», proseguì il signor Marston, «piuttosto che per lettera. Questo infelice ragazzo, che è fuggito lontano dai suoi amici e dalle sue occupazioni, e il cui aspetto...» interruppe la sorella richiamando l'attenzione generale sul mio indefinibile costume, «è assolutamente orrido e repugnante. «Giovanna Marston», disse suo fratello, «abbi la bontà di non interrompermi. Questo infelice ragazzo, signora Trotwood, è stato la causa di molti fastidi e affanni in casa, sia durante la vita della mia cara moglie defunta, sia dopo. Egli ha uno spirito ostinato e ribelle, un carattere violento, un'indole intrattabile. Tanto mia sorella che io ci siamo sforzati di correggere i suoi vizi, ma invano. E io ho sentito, e entrambi l'abbiamo sentito, posso dire, perché mia sorella ha la mia piena fiducia, che è giusto che voi riceviate direttamente dalle nostre labbra questa grave asserzione, detta senza alcun rancore. Non è necessario, credo, che io confermi alcunché di tutto ciò che mio fratello asserisce», disse la signorina Marston, «ma io ho l'onore di osservare che di tutti i cattivi ragazzi di questo mondo credo che questo sia di gran lunga il peggiore». «È un po' forte», disse mia zia, recisa. «No, se si tien conto dei fatti», rispose la signorina Marston. «Ah», disse mia zia, «ebbene, signore?» «Io ho le mie opinioni», ripigliò il signor Marston, il cui viso tanto più s'abbuiava quanto più lui e mia zia s'andavano a vicenda osservando. «Son fondate in parte sulla conoscenza che ho di lui e in parte sui mezzi e le risorse di cui dispongo. Io non ne ho da rispondere che a me stesso. Mi son regolato e mi regolo in forza delle mie opinioni e non ho più nulla da dire. È abbastanza se dico che ho affidato questo ragazzo alla sorveglianza d'un amico in un commercio onorevole, ma questo a lui non è garbato ed è fuggito e s'è dato a vagabondare per la campagna ed è venuto qui coperto di cenci ad appellarsene a voi, signora Trotwood. Desidero di farvi considerare dignitosamente le esatte conseguenze, fin dove m'è possibile vederle, del vostro patrocinio in questa faccenda». «Ma parliamo prima del commercio onorevole», disse mia zia. «Se fosse stato vostro figlio, credete che lo avreste messo nello stesso commercio onorevole?» «Se fosse stato il figlio di mio fratello», rispose la signorina Marston entrando in discussione, «il suo carattere, ne son certa, sarebbe stato assolutamente diverso». «Oh, se quella povera piccina, sua madre, fosse stata viva, credete che egli sarebbe stato messo in quel commercio onorevole?» «Credo», disse il signor Marston con una inclinazione della testa, «che Clara non si sarebbe opposta che io e mia sorella Giovanna Marston ci fossimo accordati sul miglior partito da prendere». La signorina Marston confermò ciò che diceva suo fratello con un brontolio. «Hum», disse mia zia, «disgraziata piccina». Il signor Dick, che nel frattempo s'era occupato a far tintinnare in tasca il suo denaro, ora lo faceva tintinnare così rumorosamente che a mia zia parve necessario di frenarlo con uno sguardo, prima di dire: «Il vitalizio della povera piccina è morto con lei?» «Morto con lei», rispose il signor Marston. «La sua piccola proprietà, la casa e il giardino, non è stata lasciata al ragazzo?» «Fu lasciata a lei dal suo primo marito incondizionatamente», cominciava a dire il signor Marston, quando mia zia lo interruppe con la maggiore irascibilità e impazienza. «Signore Dio, è inutile dire lasciata a lei incondizionatamente. Mi par di vedere Davide Copperfield che si metta a pensare a una condizione qualsiasi anche nelle più difficili circostanze. È naturale che le fosse lasciata incondizionatamente, ma quando essa si rimaritò, quando ebbe, insomma, la disgrazia di sposarvi», disse mia zia, «per dirlo sinceramente, nessuno disse allora una parola in favore di questo ragazzo?» «Mia moglie buonanima voleva bene al suo secondo marito», disse il signor Marston, «e aveva piena fiducia in lui». «Vostra moglie buonanima era una bambina disgraziatissima che non conosceva il mondo», rispose mia zia scotendo il capo. «Ecco che cos'era. E ora che altro avete da dire?» «Semplicemente questo, signora Trotwood», egli rispose. «Son venuto qui per riprendere Davide, per riprenderlo incondizionatamente, per dispor di lui come crederò opportuno e per trattarlo come crederò giusto. Non son qui per fare alcuna promessa o per dare alcuna garanzia a nessuno. Voi potete probabilmente aver qualche intenzione, signora Trotwood, di scusar la sua fuga ed ascoltare le sue proteste. Le vostre maniere, che devo dire non mi sembrano concilianti, mi inducono a crederlo possibile. Ora debbo avvertirvi che una volta che voi lo scusiate, per me sarà belle finito. Se ora vi frapponete fra lui e me, vi frapponete, signora Trotwood, per sempre. Io non scherzo, non voglio che si scherzi con me, ed eccomi qui per la prima e l'ultima volta disposto a condurlo via. È disposto a venire? Se non è disposto, e voi mi dite che non è, qualunque ne sia il motivo, in questo non voglio entrare. È già belle stabilito che la mia porta d'ora in poi gli sarà chiusa in faccia e che gli è aperta la vostra. Mia zia aveva ascoltato questo discorso con la più viva attenzione, sedendo più impettita che mai, con le mani sulle ginocchia e l'occhio intensamente fisso sull'interlocutore. Quando egli ebbe finito, ella volse gli occhi verso la signorina Marston, senza spostarsi da quell'atteggiamento, e disse: «Ebbene, signorina, avete nulla da aggiungere?» «Veramente, signora Trotwood?» disse la signorina Marston. «Tutto ciò che potevo dire io è stato così ben detto da mio fratello, tutto ciò che è semplice fatto è stato così chiaramente riferito da lui, che io non ho nulla da aggiungere, tranne i miei ringraziamenti per la vostra cortesia, per la vostra grande cortesia», disse la signorina Marston con un'ironia che non scompose mia zia più di quanto si potesse scomporre il cannone presso il quale io avevo dormito a Chatham. «E che dice il ragazzo?» disse mia zia. «Sei tu disposto ad andare, Davide?» Io risposi di no e la supplicai di non lasciarmi andare. Dissi che né il signore né la signorina Marston mi avevano mai voluto bene e che non erano stati mai gentili con me, che per cagion mia avevano reso infelice mia madre, che mi aveva sempre voluto tanto bene, come io sapevo di certo e come anche Peggotty sapeva. Dissi che avevo sofferto più di quanto si potesse credere, pensando alla mia poca età, e pregai, scongiurai mia zia, dimentico ora con quali termini, ma ricordo che in quegli istanti ero profondamente commosso, di proteggermi e difendermi per l'amore di mio padre. «Dick, che bisogna fare di questo ragazzo?» Il signor Dick rifletté, esitò, si illuminò e rispose: «Fargli prendere subito la misura di un vestito nuovo». «Dick», disse mia zia con accento di trionfo, «dammi la mano, perché il tuo buon senso è impareggiabile». Avendogliela stretta con grande cordialità, ella mi attrasse a sé e disse al signor Marston: «Voi potete andarvene quando vi piace. Terrò io il ragazzo, affrontando ogni rischio. Se egli è quale me lo avete descritto, posso almeno far per lui quanto avete fatto voi. Ma io non credo una sillaba di quanto mi avete detto». «Signora Trotwood», soggiunse il signor Marston con una scrollatina di spalle mentre si levava, «se voi foste uomo...» «Oibò, non dite stupidità», disse mia zia, «e non ve le fate sentir dire». «Che cortesia squisita!» esclamò la signorina Marston levandosi. «Veramente straordinaria!» «Credete che io non sappia?» disse mia zia non dando ascolto alla sorella e continuando a rivolgersi al fratello mentre scoteva il capo in atto di sommo disdegno. «Credete forse che non sappia a che avevate ridotto la vita di quella povera e infelice piccina? Credete che non sappia che giorno infausto fosse per quella poveretta la prima volta che vi vide? Le sorridevate e le facevate gli occhi dolci come se non foste stato capace, scommetto, di dir sciò a una gallina». «Non ho sentito mai nulla di più elegante», disse la signorina Marston. «Credete che io non vi sappia immaginare precisamente come se vi avessi veduto?» proseguì mia zia, «ora che vi veggo e vi sento. La qualcosa, ve lo dico sinceramente, per me è tutt'altro che un piacere. Oh sì, che Dio ci benedica, chi più dolce e umile del signor Marston nei primi tempi? La povera piccina, povera cieca, non aveva mai visto un uomo simile, era tutto zucchero, l'adorava, andava matto per il suo ragazzo, si rimbambiva con lui. Gli avrebbe fatto da padre e avrebbero vissuto felici tutti e tre insieme, non è vero? Puh! Andate via, andate!» disse mia zia. «Nella mia vita non ho mai sentito una donna simile!» esclamò la signorina Marston. «E quando voi foste sicuro del bene di quella povera piccola sciocca», disse mia zia, «Dio mi perdoni se la chiamo così, ora che se n'è andata dove voi non avete fretta di raggiungerla. Siccome non avevate fatto abbastanza torto a lei e ai suoi, dovevate cominciare a educarla, non è vero? Cominciare a intristirla come un povero uccellino in gabbia e a logorarle la vita nell'insegnarle a cantare le vostre canzoni. O è matta o è ubriaca, disse la signorina Marston, disperata di non potersi far rispondere da mia zia. Ma credo che sia ubriaca. La signora Betsey, senza badare affatto all'interruzione, continuò a rivolgersi al signor Marston, come se non fosse esistita mai la signorina Marston. «Signor Marston!» ella disse, agitando l'indice contro di lui. «Voi foste un tiranno per quell'ingenua piccina, e le infrangeste il cuore. Io so che era una bambina affettuosa. Lo sapevo molti anni prima che la vedeste voi. E voi la feriste mortalmente nella parte migliore della sua tenerezza e della sua debolezza. Questa è la precisa verità. Per vostra consolazione, vi dispiaccia o no, e voi e i vostri strumenti fatene tutto quel pro che saprete». «Permettetemi di chiedervi, signora Trotwood», interruppe la signorina Marston, «chi intendete chiamare, con una scelta di parole che mi riescono nuove, gli strumenti di mio fratello?» D'una sordità marmorea a quella voce e perfettamente incommossa, la signora Betsey proseguì il suo discorso. «Era abbastanza chiaro, come v'ho detto, molti anni prima che la vedeste voi, e il perché, nei fini misteriosi della provvidenza, la dovevate veder voi, non è cosa penetrabile dalla ragione umana. Era abbastanza chiaro che quella povera, tenera creatura sarebbe finita prima o poi col rimaritarsi, ma speravo che non ne sarebbe venuto tutto il male che ne è venuto. Fu quando diede alla luce questo bambino, disse mia zia, per mezzo del quale voi dopo poteste tormentarla. Questo vi rimorde ora e vi rende odiosa perfino la sua vista. Sì, sì, è inutile recalcitrare, proseguì mia zia. Non ho bisogno di vedervi per sapere la verità. Egli era rimasto accanto alla porta nel frattempo ad osservarla con un sorriso, ma con le sopracciglia nere fortemente aggrottate. Ma poi notai che sebbene quel sorriso gli errasse ancora sul volto, il colorito delle guance gli s'era a un tratto dileguato ed egli respirava come dopo una lunga corsa. «Buongiorno, signore», disse mia zia, «e addio! Buongiorno anche a voi, signorina», disse mia zia volgendosi improvvisamente alla sorella. «Che vi vegga ancora in sella un asino sul mio prato e, come è vero che avete una testa sulle spalle, vi strapperò il cappello e ve lo pesterò ben bene». Ci vorrebbe un pittore, e un pittore di merito, per dipingere il viso di mia zia nell'atto che esprimeva questo proposito inatteso. Ma il tono del discorso era, come la sostanza, così aggressivo che la signorina Marston, senza rispondere una sillaba, infilò prudentemente il braccio nel braccio del fratello e uscì alteramente dal villino. Mia zia rimase alla finestra a guardarli, preparata, senza dubbio, nel caso d'una ricomparsa dell'asino, a metter la sua minaccia in immediata esecuzione. Ma vedendo che la sfida non era stata accettata, il suo viso gradatamente si raddolcì e apparve così piacente che io fui spinto a baciare e ringraziare mia zia, cosa che feci con la maggiore effusione e con ambo le mani strette intorno al suo collo. Strinsi poi la mano al signor Dick, che strinse la mia molte volte, e salutò la lieta conclusione di quel colloquio con molteplici scoppi di risa. «Tu, Dick», disse mia zia, «ti considererai, insieme con me, tutore di questo ragazzo». «Sarò incantato», disse il signor Dick, «d'esser tutore del figlio di Davide». «Benissimo», rispose mia zia, «questo è stabilito». «Son stata a pensare, sai, Dick, che potrei chiamarlo Trotwood?» «Certo, certo. Chiamatelo Trotwood, certo», disse il signor Dick. «Trotwood del figlio di Davide». «Trotwood Copperfield, vuoi dire?» rispose mia zia. «Sì, certo, sì. Trotwood Copperfield», disse il signor Dick, un po' confuso. A mia zia piacque tanto l'idea che il vestito bello e fatto che fu comprato per me nel pomeriggio fu contrassegnato, prima che lo indossassi, «Trotwood Copperfield», di mano sua con inchiostro indelebile, e fu stabilito che tutti gli altri vestiti ordinati su misura in quel pomeriggio, si contrattò per un corredo completo, dovessero essere contrassegnati nello stesso modo. Così cominciai la mia nuova vita, con un nome nuovo e ogni cosa nuova intorno a me. Scomparso il mio senso di incertezza, mi sentii per molti giorni come in un sogno. Non pensai mai che in mia zia e nel signor Dick avessi una coppia di tutori veramente originale. Non pensavo chiaramente a nulla che mi riguardasse. Le due cose più chiare nel mio spirito erano che l'antica vita di Blunderstone mi sembrava una cosa molto remota, perduta nella nebbia di una distanza incommensurabile, e che era caduta una cortina su quella che avevo condotta nel magazzino di Marston e Grimby. Nessuno ha mai più sollevato quella cortina. Io l'ho fatto per un istante in questa narrazione con mano riluttante e l'ho lasciata ricadere con gioia. Il ricordo di quella vita m'è così grave di sofferenze, pieno di tanta angoscia e così vuoto di speranze che non ho mai avuto il coraggio di calcolarne la durata. Non so se si fosse prolungata un anno o più o meno. So soltanto che fu e cessò, e che l'ho narrata per non tornarci mai più.